La Virtus ha subito l'ennesima sconfitta, questa è la nona sconfitta in questo campionato. Era una squadra, è una squadra ovviamente, che era partita con altre ambizioni, perché la Virtus, il presidente Magri ha speso abbastanza per avere una squadra più competitiva dello scorso anno. È tornato Calabro, quindi era una squadra che doveva far bene, però ahimè il campionato sul terreno si è rivelato più difficile e più ostico che quello sulla carta, e quindi la Virtus a questo punto si trova praticamente a combattere nelle zone basse della classifica nei playout. Ma abbiamo di nuovo in linea Renato Rubino del Quotidiano di Puglia.
Sì, Walter, ciao, buonasera a tutti.
Ciao Renato, grazie per essere intervenuto. Allora, questa Virtus che si trova nei bassi fondi della classifica, come dicevo, era una squadra che sulla carta, inizio campionato, era data tra quelle, non dico favorite per vincere il campionato stesso, ma sicuramente per essere sempre nella griglia playoff. Mentre questa squadra ormai praticamente combatte, questa è la seconda volta, terza volta durante il campionato, che si trova a essere invischiata nelle zone basse della classifica. Partiamo un po' da questo. Che cosa sta succedendo a questa squadra, Renato?
Ma guarda, è un po' strana la situazione. Perché? Perché i giocatori individualmente, almeno secondo me, ma secondo anche gli addetti ai lavori, i giocatori sono di qualità, insomma, non sono dei campionissimi, però insomma sono gente di categoria, anche gente giovane e brava, quindi voglio dire, individualmente la qualità c'è. Purtroppo nel concetto di squadra ancora qualche giocatore non mostra le caratteristiche giuste per il sistema di gioco adottato. E questo non lo dico io, me l'ha detto Calabro anche ieri nella conferenza stampa post partita di Picerno, in cui Calabro come sempre si addossa tutte le responsabilità, ovviamente è un leader, ha la sua leadership, è l'allenatore, quindi è giusto che lui sappia come gestire la situazione, quindi dice lasciate tranquilli ragazzi, la responsabilità è mia. Ma ha anche detto che probabilmente in questo sistema di gioco che sta attuando la Francavilla qualche giocatore non ha le caratteristiche giuste per adempiere a tutti i compiti. Il riferimento ovviamente è alla fase difensiva, che non vuol dire il trio difensivo o il 4 quando si gioca a difesa a 4, ma vuol dire una fase difensiva che deve fare tutta la squadra. Probabilmente gli attaccanti, i centrocampisti e altri non riescono ad adempiere a questi compiti. E allora si compie qualche errore e qualche errore diventa fatale, come lo è stato ieri a Picerno, ma in tutte le altre partite in trasferta della squadra biancazzurra. In casa fortunatamente le cose vanno diversamente, per punti conquistati la Virtus in casa occupa le primissime posizioni di questa classifica parziale, per cui c'è da risolvere questo dilemma: cambiare il sistema di gioco o insistere ancora su qualche giocatore in modo da farlo essere più complementare al gioco voluto da Calabro. Ecco, in queste settimane si valuterà tutto questo prima di arrivare al mercato del 2 gennaio.
Sì, anche se voglio dire, Renato, in casa non è che la Virtus abbia fatto tantissimo bene, perché aveva vinto l'ultima partita con
17 punti, comunque è un buon bottino.
È un buon bottino. E diciamo che sicuramente quello che lascia molto a desiderare è la trasferta, no? Dove la Virtus non riesce.
Certo, è la trasferta. Sono due pareggi,
La prima poi... in casa con la Turris per due pari.
Certo.
Anche perché la Virtus ha subito 28 gol, è una delle difese più perforate di tutto il campionato.
La stranezza è proprio questa: il trio difensivo è uno dei più esperti della categoria, cioè se consideriamo Ida, Miceli e Caporale sono al top del reparto difensivo di tutto il campionato. Non si capisce come mai si commettono ancora degli errori che non sono solo, ripeto, di questi tre giocatori, ma è di tutta la squadra che non riesce a coprire in maniera adeguata e rendere il lavoro dei tre difensori un po' più agevole. È qui il problema. Però io trovo sempre un aspetto positivo, è giusto criticare, ci mancherebbe, ma trovo poi un aspetto positivo. Se vedi la classifica, È vero che ci sono tante squadre sul Francavilla, sopra, a livello di punti, ma il distacco tra la Virtus, che occupa la quart'ultima posizione, credo, quindi sì, la prima dei playout, fino alla quinta, sono pochissimi punti.
Sono
4-5
punti,
punti.
Sono 4 punti. Sono 4 la Virtus ha 19 punti, mentre la Gelbison, che è l'ultima della lista
24,
playout, sì, è a 23 punti, quindi sono praticamente
a 23 nei playout, ma addirittura io vado oltre, 24 punti, la quinta posizione se non erro, la sesta, cioè voglio
sì,
dire
sì, la sesta posizione, latina.
Voglio dire, il campionato è talmente equilibrato tranne le prime tre
che bastano due vittorie.
Adesso anche il Giuliano si sta adeguando molto bene, quindi può essere la quarta forza del campionato, però tranne le prime tre, le altre sono tutte lì, quindi basta. Con questo non voglio dire che la Virtus sta giocando bene, ci mancherebbe, sta deludendo, visto il passato, visti gli investimenti, un po' di delusione c'è, però adesso ci sono due partite in casa, se riesce a fare bottino pieno in queste due partite in casa, quindi l'ultima del girone di andata e la prima girone di ritorno contro Viterbese e Turris, il discorso potrebbe anche migliorare, però sta di fatto che la Virtus ha tantissime squadre sopra di lei.
Anche perché analizzando la partita di ieri, il secondo gol di Esposito è stato un classico regalo, cioè un errore proprio difensivo, un passaggio impostato male sulla propria mediana e il Picerno ne ha approfittato ed Esposito è andato in rete, quindi è stato un autentico regalo della difesa. Questo a sostenere la tua tesi che è proprio oltre al reparto e tutta la squadra come schierata che riesce a combinare questi capolavori, diciamo così, insomma, ecco.
E certo, perché diciamo che ha sbagliato Macca il passaggio, Macca è un centrocampista, no? Che poi si è rifatto segnando il gol,
sì, col gol.
Però quantomeno il ragazzo si è fatto un po' perdonare. Però è la classica dimostrazione che dicevamo prima, cioè centrocampo e difesa si parlano poco. Io l'ho visto in TV quel passaggio, insomma un passaggio tra l'orizzontale e indietro, quindi qualcosa che non si fa, perché bisogna andare avanti, non bisogna andare indietro. Ecco, questo è il concetto, bisogna collaborare tutti affinché si renda il lavoro dei difensori meno complicato. Purtroppo quello è stato un episodio dei tanti, tantissimi episodi che si sono verificati in trasferta e a cui anche Calabro non sa più come porre rimedio, perché diciamo, ragazzi, quando tu vai in vantaggio è difficile poi recuperare all'1-0, figuriamoci al 2-0. Ci abbiamo provato, però niente, non ce ne va bene uno in trasferta.
Comunque
giusto,
questo,
però le colpe ci sono.
Sì, questo campionato è davvero difficile perché grosse previsioni appunto non se ne riescono a fare, perché poi il Picerno, se vogliamo, è una squadra abbordabilissima, la Virtus avrebbe potuto addirittura vincerla la partita, però non si riesce proprio a, come dire, a invertire quelle che possono essere i pronostici, cioè la Virtus non riesce.
Dico questo, sì, è vero, poteva anche vincere, però il campionato è talmente equilibrato dalla quarta posizione in giù che tutte le squadre possono vincere, possono perdere con le altre. Addirittura il Pescara, oltre che aver perso col Francavilla, ha perso anche in casa col Taranto. Quindi anche la terza, il Pescara, sta soffrendo. Cioè, è un campionato strano, stranissimo. Per cui bisogna fare di necessità virtù. Certo, nel mercato qualcosina bisogna cambiare, bisogna trovare un centrocampista che sappia fare la fase di contenimento, un po' come era Franco l'anno scorso, Toscano. Ecco, i giocatori che ci sono visto sono bravi, ma probabilmente manca qualcosina a livello tattico e tecnico di ognuno di loro. Cioè, la fase offensiva la fanno benissimo, e la fase difensiva che c'è qualche cosa da rivedere. Ecco, questo è tutto.
Anche se la fase offensiva, comunque, Renato, la Virtus ha segnato 20 gol, e non ne segna tantissimi, però voglio dire, comunque è nella media delle squadre. Ma al di là del fatto che ha due incontri sulla carta facili, quello con la Viterbese domenica prossima e poi il 23 quello con la Turris, ma al di là di questo, come se ne esce? Tu credi che possa essere a questo punto un blocco psicologico, oppure e si è sbagliato qualcosa nel fare la squadra quest'estate?
Ti ripeto, i giocatori presi uno per uno sono da Virtus, sono bravi. D'altronde, voglio dire, elenchiamoli, no? Di Marco era un giovane promettente, poi è stato bloccato con l'infortunio, però adesso è rientrato e sta dando il suo contributo prezioso. Macca la stessa cosa, per non parlare poi di Cisco, Riccardo Selli, Murillo, sono tutti giocatori che bene o male stanno facendo il proprio dovere, però probabilmente non basta perché la loro mentalità forse non è ancora completa totalmente, ecco, questo voglio dire. Poi è chiaro, le squadre in estate hanno un'altra prospettiva rispetto al campionato, il campionato è tutta un'altra cosa ed è per questo che esiste anche il mercato riparatore di gennaio, no? Dove la Virtus secondo me potrebbe andare alla ricerca di un paio di altri elementi.
Ecco, tu che cosa andresti a rinforzare? Abbiamo capito il reparto difensivo, ma...
No, centrocampo soprattutto, e poi un altro difensore in modo da dare un ricambio a Miceli e Ida, perché Minelli è molto bravo, Cisco sono molto bravi, sono giovani, hanno anche un altro un tipo di ruolo particolare, mi riferisco a Solcia in modo particolare, che può essere utilizzato in vari ruoli, però ecco, diciamo che centrocampo soprattutto, e poi se c'è l'opportunità di un altro difensore esperto, ma diciamo la difesa, ripeto, è composta da giocatori espertissimi. Io insisterei sul centrocampo, ma non totalmente, voglio dire, uno o due interventi potrebbero, ma non è detto, perché insomma, sì.
No, dico, quindi tu credi che comunque la Virtus riuscirà ad uscire, scusa il gioco di parole, da questa situazione, come dire, non felicissima, e quindi secondo te...
Sì, io sono certo che la Virtus con il sostegno di tutti riuscirà a venire fuori dalle zone basse della classifica, è successo anche in passato, poi la Virtus ha brillantemente chiuso il campionato nella zona playoff, e quindi ripeto, con questi due punti, se riuscisse a vincere queste due partite, vai a 25 punti e sei in media, diciamo la media della Virtus è intorno ai 50 punti a fine della stagione, e ci siamo, quindi voglio dire, non mi fascerei tanto la testa quanto mi sforzerei di essere molto più tranquilli in campo, perché c'è la paura proprio di vincere, c'è la paura di fare un passaggio, ecco, bisogna togliersi un po' di paura addosso e poi con qualche accorgimento sia tattico e tecnico si potrebbe venire fuori da questa situazione.
Certo,
parlare da in poltrone è facile,
certo,
io sono il primo.
Certo. Noi che siamo comodamente seduti la domenica o sul divano o sugli spalti è facile, oppure noi che dobbiamo, ahimè, commentare le partite, è molto più facile dire...
Chiaro. Poi il campo è tutt'altra cosa, però va detto anche che qualcosa bisogna modificare, perché è impossibile che la Virtus non riesca a vincere una partita fuori casa. Ecco, qualcosa bisogna modificare.
Anche perché ci sono altre squadre che comunque sono deluse di questo campionato. Diciamo che il Taranto è un po' venuto fuori nelle ultime partite, però per esempio il Taranto stava soffrendo tantissimo. Quella che ha speso secondo me anche tantissimo è il Monopoli. Anche il Monopoli si trova a 22 punti, fra l'altro ieri ha perso in casa contro il Pescara e la tifoseria biancoverde ha duramente contestato la squadra.
Ti dicevo, è un campionato particolare, ti ho detto prima che il Taranto va a vincere a Pescara, poi il Pescara va a vincere fuori casa, c'è un campionato davvero strano, stranissimo, ecco perché la Virtus è in difficoltà, perché le altre squadre fuori casa riescono a vincere, la Virtus no, se la Virtus riuscisse a vincere un paio di gare fuori casa vedrai che cambierebbe tutta la classifica e tutta la situazione. Ci vuole un po' di fiducia e, ripeto, qualche accorgimento.
Renato, una domanda sul Brindisi, tu che sei brindisino ovviamente, questo Brindisi che piano piano sta ritornando nei primissimi posti della classifica, come lo vedi?
Ma guarda, io forse ci siamo sentiti proprio in trasmissione all'inizio del campionato, sì. E io Dicevo, io vedevo il Brindisi bene, molto bene, lo vedevo da primissimi posti, sicuramente in zona playoff, per cui sta rispettando le previsioni, anche se ci sono tanti alti e bassi, però ora ci si è incamminati verso un buon momento, quindi io credo che il Brindisi possa centrare i playoff. E ripeto, poi stando lì vedremo ad aprile cosa accadrà, marzo-aprile, perché se sei in zona playoff e te la puoi giocare, tutto può succedere. Però il Brindisi quest'anno può davvero dire la sua in fatto di promozione in Serie C.
E ce lo auguriamo tutti dopo 32 anni, Renato.
No, ma la squadra, guarda, la squadra era forte in estate. È andato via qualcuno, è arrivato qualcun altro, secondo me ancora più forte. Quindi la dirigenza sta operando bene.
Sì, sicuramente. Per cui, sicuramente.
Per cui insomma,
incrociamo le dita. Su
campi difficili. Certo, incrociamo le dita sia per la Virtus che per il Brindisi.
Che per il Brindisi, senz'altro. Grazie Renato Rubino per essere stato con noi e per questa bella chiacchierata sulla Virtus e anche sul Brindisi.
Grazie Walter, grazie a tutti voi. Buonasera a tutti.